Siamo in onda, cari amici, sul Vangelo, stiamo surfando sulla laguna veneta e vedo da distante alcuni campanili con delle guglie a me molto familiari e stiamo andando verso la piazza, una delle piazze più belle del mondo, la piazza dedicata appunto a Piazza San Marco. Marco è appunto il nostro evangelista preferito, il leone che stiamo seguendo da almeno un anno e mezzo, parola dopo parola. Marco, ti senti soddisfatto di questo nostro tentativo di surfata sul tuo Vangelo? Ma certo, perché il salvagente, non oso assolutamente dimenticarlo, è ben stretto attorno alla nostra vita abbondante, questo ci impedisce di annaspare in mezzo alle onde, in mezzo alla schiuma che le onde provocano, e non tanto perché il vento le muove, perché qui in laguna si muove poco il vento, anche se stiamo vivendo una sorta di bassa marea incredibile. Marco, siamo a meno 60 centimetri, domenica eravamo a meno 60 centimetri, ma non meno 60 centimetri solo, ma meno 60 centimetri sotto lo zero, quindi siamo sotto di 60 centimetri sotto lo zero, i canali sono diventati fango, incredibile. La senti la puzza, Marco? Io oggi voglio ricolmare questa puzza di salmastro e di putredine attraverso un profumo di nardo purissimo. Però è necessario presentarci, altrimenti, Marco, possiamo sembrare un pochettino caffoni. Ecco, io sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, e questi sono i numeri di RWS attraverso i quali è possibile partecipare. Sì, Mario, è possibile telefonare a questo numero. Chi è Mario? È un nostro radioascoltatore di Pistoia che ha voluto mandarci i suoi auguri. Puoi telefonare, tu hai mandato un messaggio, ma puoi anche telefonare in diretta 800 098 650. Il messaggio ha imbroccato il numero giusto, perché è il 348 222 72 94, qui per la redazione di RWS. Ti ricordi i canali, chi ha su quel canale? Lo senti il profumo? Sembra il profumo degli sposi. Sì, un profumo straordinario, fragrante, il profumo dell'amore. Sono lo sposo e la sposa dei cantici che diventano uno, finalmente. Come alla creazione, i due lasceranno il padre e la madre e diventeranno una sola carne, diventano uno. Questo non significa che uno dei due debba prevalere, no, diventano una nuova creatura insieme, finalmente, un unico profumo. Questo è il profumo che quella donna mette sulla testa del suo sposo, riconosciuto tale, il salvagente. E a cosa serve il profumo? A cosa serve l'amore? Marco, mica ti devo spiegare queste cose qui. Ormai sei adulto, c'hai 21 secoli e non lo sai? L'amore non serve a nulla, lo dico così. Tutti i sogni vengono infranti e tutti i bigliettini dei baci Perugina vengono bruciati. L'amore non serve a nulla. E d'altro canto, non può essere impedito da nulla. Cioè, anche questi che sono irritati in se stessi perché vedono questo gesto d'amore, vengono raggiunti lo stesso dal profumo. Non possono esimersi dal respirarlo. Il profumo che viene versato sul capo del capo raggiunge anche le narici di queste persone irritate. Il profumo non sceglie su chi andare, ma scioglie qualsiasi cuore. Il salvagente riceve il profumo, gli altri no, non lo ricevono, lo ricevono tutti. È a disposizione di tutti e raggiunge tutti senza distinzione. E questo è il Vangelo dell'amore. Raggiunge tutti, anche chi vuole turarsi gli orecchi, o le orecchie, come si vuole mettere, sia al femminile che al maschile. Vuol dire che quello che questa donna vive verso il salvagente, sul quale versa il suo profumo, lo vive verso ogni altra persona, di presente o assente. Questo è il profumo dell'amore versato, e non è solo incondizionato, perché potrebbe sembrare solo questo. No, e in un certo senso è talmente gratuito che è a disposizione di tutti. Non chiede quasi nemmeno di essere accolto, perché arriva in modo naturale e senza barriere e senza barare. Bisogna essere proprio duri, duri di comprendonio, caro Marco, per negare quasi l'evidenza, per dire di no a questo amore profumato.
Care orecchie all'ascolto di questo nostro solco che stiamo facendo in acqua qui su RWS. Siamo in onda, infatti, surfando sul Vangelo, facciamo un bel solco dietro, una bella scia con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. I discepoli sono irritati, poveretti, sono irritati e propongono di vendere quel profumo. Ma perché non si è venduto quel profumo? Dai, lo vendiamo a 300 denari e... E Giuda cosa fa? Vende Gesù per 30 denari, quindi lo deprezza, lo svaluta grandemente da 10 a 1 proprio, da 300 a 30. E il salvagente è il profumo che è sparso per noi, a quel corpo che viene rotto per chiunque desidera rifocillarsi o riempirsi le narici, come lo si voglia dire. Giuda compie la stessa azione di quella donna, non viene rimproverato da nessuno e mostra il suo e il loro essere fuori dalla logica del maestro, fuori da ogni logica. I discepoli sono tutti rappresentati da Giuda in quel momento, dagli stessi calcoli, mamma mia, uguali, perché con 300 danari si dà ai poveri e poi i poveri sono con noi e con i 300 danari tu ti mantieni 300 poveri che ti fanno la clac e poi ci marci su Gerusalemme, fai la marcia su Gerusalemme e prendi il potere finalmente, perché il potere è nostro. Ancora non l'hanno capito gli scribi che continuano a essere vestiti in vesti bianche, ma fra poco saremo noi uguali a loro. Ehi, sei proprio fuori di qualsiasi logica che il salvagente ha imposto, e quella donna l'ha colta al volo e non è rimasta 3 anni e mezzo con lui. Eppure le donne nei Vangeli hanno una visione, o meglio, tutti gli evangelisti dipingono le donne con una visione molto più ampia rispetto ai maschietti che lo seguono. Altro che figura paternalistica, altro che. Ormai era sicuro che stava per diventare il Messia, il salvagente, con i poteri che ha, moltiplica il pane. Tutti lo ascoltano volentieri, ha messo a tacere pure i sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani, gli erodiani, i farisei, i sadducei, tutti. Li ha sistemati tutti. E il popolo è entusiasta e applaude. Quindi è chiaro che adesso siamo noi discepoli, noi 12, noi ministri, quelli che diventeremo i capi nella stessa logica dei nemici, è normale, no? Adesso siamo noi sotto e nel momento in cui emergiamo dai tombini saremo noi sopra e metteremo i nostri piedi sopra la vostra faccia, finalmente. E beh, il salvagente invece batte sempre sullo stesso tasto, della sua macchina da scrivere, sempre quello. Rimane fedele alla logica dello spreco, sì, ma lo vede in un'altra ottica. Gli altri denunciano lo spreco in maniera irritata, invece lui è contento di quello spreco, lo spreco che ha decretato quella donna, lo spreco delle immagini povere come quella dell'asino o come quella della vedova. Lui rimane sempre su quel tasto e lo batte. Del tempio distrutto, altro che la magnificenza del tempio. Del tempio che è il suo corpo, in 3 giorni sarà ricostruito. E i suoi? I suoi, da 21 secoli, caro Marco, debbono ancora capire quale sia l'antifona, mi sa. A parte pochi che sono sui libri di storia e sono in qualche maniera beatificati o santificati nel senso pieno del termine, i suoi che cosa fanno? Gli altri fremono contro questo tasto e fremono contro l'amore gratuito che questa donna gli dimostra. Questa donna che non è un'erudita, non conosce il catechismo, non conosce la dottrina, ma ne ha capito lo spirito. Ne ha capito lo spirito profondo e lo spirito di Dio aleggia in lei. Loro fremono, il Salvatore e il salvagente applaude. Come dire, quando la persona non è in pace con se stessa, freme contro gli altri e anche contro se stesso involontariamente, e fremono, sbuffano contro di lei, ma di fatto stanno sbuffando e fremendo come il salvagente, anzi contro il salvagente.
siamo in onda surfando sul Vangelo con il Salvagente bestretto attorno alla vita abbondante e abbiamo nostalgia, nostalgia del Salvagente. Io sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo su RWS Accendi la Speranza. La nostalgia anche del profumo. Sì, perché no? Perché quella donna segue la logica del Salvagente, la logica dell'amore, la logica del profumo, dello spreco d'amore e di profumo, la logica ribaltata. Non è uno spreco, anche se è uno spreco. Non è uno spreco, perché non si può mai amare abbastanza. Un pochettino solo, no? O si ama o non si ama. Si ama del tutto. E i discepoli sono rimasti nell'ottica commerciale, purtroppo, quella del tempio, del do ut des. Io ti do questo e tu mi dai quell'altro. Io ti do il sacrificio e tu mi dai il perdono. E mi raccomando, ognuno deve badare al proprio ambito del contratto. Se tu non mi dai la benedizione quando io ti ho dato il sacrificio, c'è qualche cosa che non va. Ti cito per danni dal mio notaio. E fremono i discepoli contro l'elargizione riconoscente di quella donna. Fremono irritati in loro stessi, dice il testo, lo ripeto perché fremono irritati in loro stessi. Ci sono almeno 4 R, fremono irritati in loro stessi. Bisogna vedere la parola in greco però, perché la traduzione potrebbe risultare così. Sono imbufaliti come i bufali, ecco. Pieno di F invece che R, hanno individuato i loro nemici. La donna e il Salvagente sono nel mirino. Hanno individuato che questa vita è uno spreco, la loro vita è uno spreco, la loro vita d'amore è uno spreco. La vita del Messia e la vita di questa povera donna sono uno spreco. Ma perché? Ma ne vale la pena? Ma ne vale davvero la pena? Prima si diceva appunto che Pietro, quello che dice tu sei il Cristo, il Messia, sei l'unto, si limita alle parole. Questa donna invece lo unge e lo riconosce con un gesto di una gratuità e di una maestosità incredibile. Ma Gesù disse: lasciatela, perché le date fastidio? Perché siete irritati contro di lei? Ha fatto un'opera bella in me. Infatti sempre avete i poveri con voi e quando volete potete far loro del bene, perché non l'avete fatto adesso, è la domanda implicita. Ma invece non mi avete sempre. Ha fatto quanto poteva, ha anticipato di profumare il mio corpo per la sepoltura. Amen vi dico, cioè in verità vi dico, ovunque sarà annunciato l'Evangelo nel mondo intero sarà raccontato ciò che lei ha fatto in ricordo. Ecco la donna, non dice niente. Il Salvagente è la sua parola, è la parola che spiega ogni cosa. Lui è la parola, lui è il profumo. E siamo in onda surfando sul Vangelo, noi che ci siamo con il Salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante e i discepoli. I discepoli sono fortemente irritati dal comportamento di quella donna e dalla logica del Salvagente. Non gli va giù, non gli va a genio. Loro sono impostati in maniera differente. È difficile da resettare un'impostazione quando è precostituita da tanti anni. È veramente difficile da resettare. Perché loro vogliono il potere. Quei 300 denari potevano essere utili ai loro scopi. Con 300 denari, sai quanti poveri potevi comprare? Che ti facessero la clac e ti aiutavano poi anche a marciare su Gerusalemme, a prendere il potere finalmente. Invece quella donna spreca tutto sulla testa del Salvagente. Ma dai, loro potevano essere utili ai loro scopi. Quei poveri che potevano aiutare. E che fa il Salvagente rivoluzionario, il Che Guevara dell'epoca? Che cosa fa il Salvagente rivoluzionario invece di dar ragione a loro? La prima cosa, prende le difese di quella donna e cerca di aiutare gli altri a crescere e a comprendere quello che è accaduto e dice subito: questa donna ha fatto un'opera bella. Questa donna qui viene associata dal Salvagente all'opera della creazione, perché a ben pensare è l'unico posto nella scrittura nelle quali si parla di un'opera bella è proprio al capitolo 1 della Genesi, al versetto 31, quando il Salvagente, anzi il creatore, ma il Salvagente è il creatore, guarda tutto quello che aveva fatto e dice: oh cavolo, tutto molto bello. E il Salvagente quindi cerca di far capire ai suoi discepoli che quella donna è finalmente una nuova creatura, perché ha capito che cos'è fare qualche cosa di bello. E questa donna viene associata dal Salvagente all'opera della creazione, così com'era bella la creazione, ci dice il libro della Genesi, vide che era bello più volte, così adesso lui, vedendo questa donna, vide quanto è bello ciò che ha fatto lei. Ha fatto una creazione spettacolare, questa è l'opera bella, questo è il compimento della creazione. Ecco, la posso dire così: il gesto di questa donna è il compimento della creazione, il compimento profumato della creazione. E qui con lei la creazione raggiunge il suo fine massimo. E come allora il Salvagente contemplava la creazione, così adesso, qui, ora, lui contempla l'opera bella che questa donna ha fatto. È la prima che fa a Dio quel che Dio ha fatto a noi. Guarda, guarda che è forte, eh? È la prima che riesce a fare a Dio ciò che Dio ha fatto per noi, una cosa bella, meravigliosa. Per questo questa donna è la nuova maestra. Lei è l'autrice della cosa bella, dell'opera bella. È il mondo nuovo che nasce, dove sposo e sposa sono una sola carne. Lei come lui, lui come lei. Un unico profumo nell'amore. E sono due e sono uno. Ed è il destino di ciascuno di noi. Lui è lo sposo e noi la sposa. Ed è per questo, ed è con questo desiderio che tutti abbiamo di un amore assoluto che ci avviciniamo a lui. Gli altri obiettivi sono tutti molto relativi, molto, molto. È l'opera bella e il Salvagente se ne intende la grande.